Ave Maria, a voi tutti che siete in ascolto di Radio Buon Consiglio. Questa sera tratteremo del suicidio assistito, che è soltanto una formula diversa per esprimere nella sostanza lo stesso concetto del significato del termine eutanasia. Siamo in compagnia del dottor Antonio Casciano, avvocato e collaboratore del cardinale Sgreccia, che è uno degli iniziatori della fondazione Ut Vitam Habeant, appunto una fondazione a sostegno e per la promozione della vita. Buonasera, dottore, grazie per essere intervenuto.
Buonasera a lei e a tutti i telespettatori e ascoltatori della radio.
E poi siamo in compagnia del dottor Domenico Airoma, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Napoli Nord. Grazie per il suo intervento, dottore.
Grazie a voi, buonasera e un cordiale saluto ai radioascoltatori.
Bene, allora, cominciamo con la prima domanda di questa sera. Dottor Casciano, quando si parla di eutanasia, oltre alla definizione e al suo significato c'è una implicazione molto forte, che è la possibilità di disporre o meno del proprio corpo, quindi della vita umana. Ecco, personalmente posso sbagliarmi e lei mi correggerà. Penso che impostare il discorso dell'eutanasia come un confronto tra bioetica cristiana e bioetica laica, quindi tra bioetica della sacralità della vita e bioetica della qualità della vita umana, sia già condizionarlo, perché a me pare già viziato in partenza, ingabbiato dall'ideologia. Cerco di spiegarmi meglio. La percezione che ne deriva quando parliamo di eutanasia confrontando la bioetica cristiana con quella laica è la seguente: se è cristiano, bene, non puoi che considerare la vita sacra e quindi intoccabile. Pertanto è come se fosse inutile ogni tipo di discorso, perché c'è una presunta preclusione ad ogni tipo di ragionamento. Ora, credo, anche per ampliare il confronto con i non credenti di buona volontà, che sarebbe più utile parlare delle ragioni dell'indisponibilità della vita umana, delle ragioni dei limiti dell'autodeterminazione, cioè della possibilità di fare della propria vita e quindi di usare il proprio corpo come si vuole. Ma per questo ci spiegherà e analizzerà lei l'eutanasia e i problemi ad essa connessi.
Dunque, mi preme intanto fare una premessa di metodo e essa attiene alla necessità di affrontare sempre a questi temi con un'umiltà, una delicatezza, un pudore quasi che impone il tema del fine vita. La discussione, la tematica, la problematica dell'eutanasia ha a che fare sempre, quasi sempre, meglio fare questa precisazione, aspetto sul quale poi torneremo, con persone affette da una qualche patologia fisica o psichica. E quindi è importante avere questo tipo di sensibilità quando si parla della questione eutanasica. Lei a sua volta ha fatto una premessa metodologica di grande importanza e assolutamente puntuale nella misura in cui ha detto che scindere quasi il campo dei contendenti tra appunto chi si ritiene credente e chi non si ritiene tale significa adottare delle preclusioni di merito che impediscono, se vogliamo, un confronto franco su un tema che inerisce la vita dell'essere umano e quindi in quanto tale non può essere oggetto di preposizioni, preconcetti o di pregiudizi ideologici, di sorta. In effetti, lei diceva un qualcosa di molto puntuale, molto giusto quando parlava del principio della indisponibilità della vita umana come un principio eminentemente laico, che dunque prescinde completamente dalla sfera del credo religioso e della dottrina, nel caso di specie cattolico o cristiano. Non è un caso che gli ordinamenti, ma su questo aspetto penso che il dottore Roma avrà molto da dire, molto bene, positivi di tutti gli stati moderni delle democrazie occidentali hanno costituzionalizzato, quindi cristallizzato il principio dell'indisponibilità della vita umana. Quindi il bene vita è un bene che è strettamente connesso all'essere umano e quindi inesorabilmente connesso alla persona umana e quindi qualcosa che merita rispetto, un rispetto incondizionato. Fatta questa debita premessa, abbiamo detto che trova una giustificazione della ragione d'essere anche nel diritto naturale e chiaramente nelle legislazioni positive odierne, andiamo avanti osservando come oggi invale l'idea che appunto sia possibile disporre liberamente del proprio corpo, della propria vita, perché invale purtroppo una concezione errata della libertà in quanto tale. Il problema è innanzitutto culturale, poi antropologico, poi morale. Quindi esiste una gradazione, insomma, degli aspetti che sarebbe opportuno, insomma, poter affrontare. Un problema innanzitutto culturale, perché in una società dove prevale l'autoreferenzialità, il monadismo individualista, il culto idolatrico, ecco, della società, delle persone, delle nuove generazioni, è il culto dell'autonomia, dell'essere norma a se stessi. E quindi fin quando io esercito un'attività che in qualche modo non tange gli altri, sono libero e devo poter essere libero di fare, insomma, quello che meglio mi aggrada, quello che più mi va. E quindi incontriamo qui il primo aspetto critico su cui, ecco, soffermarsi. Intanto l'esistenza dell'essere umano non è mai un'esistenza isolata, monadica appunto, per riprendere un'espressione di Leibniz, non è mai una esistenza, cioè, isolata. Noi viviamo in un contesto di relazioni fondamentali che definiscono la nostra esistenza, la nostra individualità, il nostro io, la nostra identità, e dalle quali non si può in nessun caso, in nessun modo, prescindere. E quindi l'idea di un esercizio assoluto e irrelato della libertà è un'idea sbagliata a monte e soprattutto un'idea irrealistica, perché non esiste una libertà assoluta, perché l'essere umano non è un essere individualmente isolabile dal contesto in cui vive e dalle relazioni che lo formano, lo caratterizzano, lo specificano identitariamente fin dalla nascita. C'è un problema chiaramente anche antropologico, oltre che culturale, perché si è portati a concepire la libertà come autoreferenzialità, come autonomia, come indipendenza, anche sul piano proprio del valore dell'essere umano. Per cui si ritiene che quando l'essere umano è in grado di esprimere liberamente il proprio io, allora ha, come dire, raggiunto quella maturità che è in qualche modo figlia di una cultura che è proprio della modernità. Questo porrebbe già fuori gioco tutte quelle persone che non hanno un grado di libertà, di razionalità che consenta loro di agire in maniera autonoma e indipendente. Quindi assumere questo tipo di connotato antropologico significa in realtà dequalificare o considerare come di serie B già tutta una serie di persone che non potrebbero in qualche modo conformarsi a questo ideale, tra virgolette, di libertà. Ma a ben vedere questa libertà che connota una cultura antropologica odierna è in realtà un libertarismo. Si pensa infatti che la dignità dell'essere umano sia essenzialmente nella possibilità di un esercizio illimitato della libertà, ma è chiaro che è un'idea sbagliata della dignità dell'essere umano. La dignità dell'essere umano è inesorabilmente connessa al suo essere appunto un soggetto capace di esprimere una convinzione morale, un credo, un essere essenzialmente spirituale e dunque intelligente. E quindi la dignità personale è strettamente connessa all'essere umano in quanto tale. Non esiste la possibilità di una gradazione della dignità dell'essere umano. Questo è un altro aspetto importante, e qui arriviamo alla dimensione morale, per cui oggi si ritiene che degni di rispetto siano gli esseri capaci di, in qualche modo, esprimere al massimo grado la loro, insomma, le loro inclinazioni, attitudini e la loro libertà. E in qualche modo si ritiene che chi perde queste facoltà o chi non le ha ancora acquisite sia in qualche modo titolare di una forma di dignità dimezzata, dimidiata, graduata. E di conseguenza, siccome sulla dignità si fonda anche il concetto di persona, anche la persona in quanto tale, che non ha una piena dignità perché non ha una piena capacità di esercizio della libertà, viene ad essere una persona dimidiata. Questa è una concezione funzionalistica della persona, una concezione meccanicistica, funzionalistica, finalistica della dignità, che non ha nulla a che vedere non solo con la cultura cristiana, ma con la cultura dell'Occidente, che è appunto una cultura che affonda, se lo dici certamente, nel patrimonio di conoscenze, nel patrimonio anche di credenze, nel patrimonio culturale ereditato dalla cultura giudeo-cristiana, ma che appunto vede la dignità personale come un attributo indisgiungibile della persona umana, dell'essere umano. Cioè l'essere umano, per fatto stesso di essere, di appartenere alla famiglia umana, un essere vivente per il fatto di appartenere alla famiglia umana, ha una sua dignità inconculcabile, a prescindere dunque assolutamente dal grado di capacità di esercizio della libertà stessa. Quindi alla base del discorso eutanasico c'è una cultura della libertà come autoreferenzialità monadica, individualistica, come autoaffermazione estrema di una libertà, e un rimando anche ad una cultura dello scarto cui spesso fa riferimento Papa Francesco, cioè tutte le persone che non sarebbero in grado di esercitare le funzioni che la società, anche del consumo, dell'efficientismo performativo, richiede, queste persone avrebbero di fatto una dignità di serie B e dunque sarebbero le candidate all'accesso a questo tipo di trattamento, che è il trattamento appunto di fine di vita o trattamento eutanasico. Quindi ammettere l'eutanasia significa più o meno consapevolmente sposare tutte queste tesi culturali, antropologiche e morali che abbiamo appena appunto finito di enunciare, che non solo non appartengono alla cultura dell'Occidente, ma che in qualche modo ci proiettano fatalmente, e con questo concludo, ci proiettano fatalmente in quella dimensione di totalitarismo biopolitico con finalità eugenetiche che ha caratterizzato, insomma, se vogliamo, altre epoche della nostra storia, dove ugualmente c'erano persone che si arrogavano il potere di stabilire chi fosse degno e chi no di vivere la vita umana. Esattamente la situazione che può essere trasposta negli scenari odierni che si profilano con l'adozione o positivizzazione delle norme eutanasiche.
Ecco, ha detto delle cose interessantissime, naturalmente, e la ringrazio anche per l'estrema sintesi e chiarezza con cui ha sviluppato questo discorso. E, certo, a me colpisce in particolare questo concetto di libertà assoluta, questa libertà illimitata, che poi penso, secondo lei, può essere considerato alla base della rivendicazione del diritto a morire, come già Certuni afferma, no?
Certamente l'idea della disponibilità della propria vita e la pretesa che il diritto avalli questo genere di richiesta o di pretesa sono entrambe queste considerazioni, posizioni, figlie in qualche modo della stessa ideologia, della stessa posizione culturale antropologica. Guardi, anche alla base di questa cultura esiste anche un modo di vedere, ecco, lei mi poneva prima anche la domanda sul corpo, un modo di concepire anche la corporeità, che rimanda, se vogliamo, ad una posizione ideologica addirittura premoderna, cartesiana, per cui la persona non si considera come il proprio corpo. Io non sono il proprio corpo, ma io ho il mio corpo, e quindi posso disporne in qualche modo a piacimento, fino al punto di dare la morte a questo corpo. Questo è se vogliamo, una tipica espressione di una cultura che assolutizza per un aspetto il corpo, e lo vediamo nella pornografia, nella prostituzione, nella surrogazione di maternità, dove il corpo è strumento completamente avulso dalla persona che lo possiede e che vive, è quel corpo, e verosimilmente è una cultura figlia della medesima impostazione, cioè di strumentalizzare, reificare in qualche modo il corpo, ma di rimando la persona che magari non è più capace di esprimere in pienezza la sua esistenza e le sue facoltà in quel corpo, senza pensare in realtà che noi come esseri spirituali viviamo in una contingenza storica grazie al corpo in cui ci incarniamo. Il corpo partecipa della realizzazione totale della persona, per cui sarebbe impensabile una qualsiasi persona umana che prescindesse dall'elemento corporeità. È per questo che ogni intervento sul corpo coinvolge la persona stessa, coinvolge quindi l'essere umano in quanto persona, e quindi è indisgiungibile il discorso eutanasico dal discorso in qualche modo sul corpo, dal discorso sul concepire erroneamente e ideologicamente la libertà. Se io ho l'idea di una funzionalizzazione, ecco, della persona, e di conseguenza anche dell'aspetto in qualche modo che in cui questa persona manifesta se stessa, che è appunto il suo corpo, posso giungere all'estremo di negare, quindi la libertà che nega se stessa, una contraddizione in termini, posso giungere all'estremo di negare in qualche modo la mia stessa libertà, dandomi la morte. Perché? Perché quel corpo in realtà è un oggetto che mi appartiene, posso disfarmene in qualsiasi momento. Questo anche è una, prego, finisco brevemente, è un tipo di posizione culturale che non appartiene alla cultura occidentale, perché da sempre, anche questo è un retaggio del cristianesimo, grazie a Dio, la corporeità e il corpo è la dimensione storica, spaziale in cui l'essere umano vive e la sola condizione nella quale egli è chiamato ad incarnare, ecco, la sua dadità storica, senza la quale quindi sarebbe impensabile. È inesorabile, quindi il problema della libertà assoluta come il cardine, insomma il principio, la sorgente da cui derivano queste aberranti concezioni che in qualche modo rimandano al funzionalismo personalistico, che rimandano alla dignità graduabile, alla vita biografica che deve prevalere sulla vita biologica, alla questione del corpo come oggetto di cui posso disfarmi quando in qualche modo non risponde più ai canoni efficientistici che ci impone la società del consumo, la società dello spettacolo, che vuole quindi l'immagine dell'essere che deve essere appunto perfetto e dinamico e performante, perché altrimenti non serve, quindi deve essere in qualche modo messo da parte e possibilmente non consumando, non servendo la logica del consumo, deve essere in qualche modo messo da parte, possibilmente distrutto. Chiaramente gli aspetti sono un po' tutti quanti connessi, però insomma credo che ci siano margini per far fronte, insomma, a questo tipo di deriva verso cui insomma ci stiamo incamminando. Volevo parlare anche di come oggi sia complicato trattare, ecco, di questo tipo di temi, anche di questo tipo di impostazioni, anche con le nuove generazioni, perché ecco, la cultura che invale è esattamente quella di una libertà che deve poter non incontrare limiti. Ecco, quando poi in realtà il primo limite ci viene, lo dicevo all'inizio di questa conversazione, ci viene dall'incontro con l'altro, in cui siamo inesorabilmente calati e che ci, in qualche modo, identifica, ci definisce. E poi la domanda che sempre rivolgo quando mi trovo, insomma, a confrontarmi con persone che la pensano diversamente da me, dico: quanto una scelta che non è adeguatamente informata, che magari è presa nell'isolamento di una coscienza non adeguatamente formata, che è stretta dalle contingenze date da una malattia, da un malessere che incombe, quanto una scelta di questo genere può essere veramente libera? Quindi il problema maggiore è che c'è un'illusione, un inganno di vivere la libertà fino all'estremo appunto di darsi la morte. Questo è veramente il disincanto più grande a cui bisogna avviare i giovani, credere che la libertà possa essere portata al punto di negare se stessa. Questa non è la libertà, questa è negazione della libertà, questa è scelta di ciò che va contro l'essere umano. La libertà non può mai giungere al punto di negare se stesso, di negare chi è come noi, come nel caso appunto di un qualsiasi crimine, in qualche modo che si riversi sulla persona dell'altro. E sostanzialmente uno dei primi principi della bioetica personalista, oltre a quello della dignità personale dell'essere umano, è proprio il dovere morale di difendere la vita umana e la vita fisica in particolare.
Ecco, verso questa deriva, dottore Roma, ci sta portando anche la normativa ENA, che nel gennaio dello scorso anno è entrata in vigore la legge sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento, una legge che prevede la possibilità che essere considerata un diritto del paziente di rifiutare il trattamento sanitario. Questa legge è piena di punti oscuri, uno tra tutti quello di considerare il trattamento sanitario l'idratazione e l'alimentazione. Come era prevedibile, questa legge sta aprendo le porte all'eutanasia, in quanto ha fornito alla Corte Costituzionale, in mancanza di un pronunciamento parlamentare, il pretesto per dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 580 del Codice Penale, articolo che prevede la punibilità di chi aiuta una persona a suicidarsi. Dottore Roma, ci aiuta a capire come stava facendo questo stravolgimento, questo capovolgimento di valori che praticamente stiamo vivendo, ecco, insomma.
La sentenza della Corte Costituzionale del numero 242 del 22 novembre scorso, è un venerdì, ecco, il venerdì nero del nostro diritto, così come abbiamo intitolato come Centro Studi Livatino il comunicato, commento a questa sciagurata sentenza della Consulta. Questa sentenza non è un fulmine a ciel sereno, come lei ha detto. In realtà il firmamento del nostro diritto era già occupato da un nuvolone che era la legge 219, la legge sulle disposizioni anticipate di trattamento. Peraltro è di oggi la notizia secondo cui il Ministro della Salute ha emanato il decreto attuativo delle disposizioni anticipate di trattamento, per cui saranno stanziati denari per integrare l'archivio informatico del Servizio Sanitario Nazionale con le disposizioni anticipate di trattamento. Si stanziano soldi non per curare i malati, ma per predisporne la eliminazione. Perché questa sentenza si colloca nella scia della legge 219, quella sulle disposizioni anticipate di trattamento? E perché questa sentenza avrà ripercussioni concrete, serie, sulla nostra vita, sulla vita delle nostre famiglie, su quella dei nostri figli? Con la legge 219 che cosa si è introdotto? Si è introdotto il diritto di impartire disposizioni sui trattamenti sanitari. Ma attenzione, come lei giustamente anticipava, non si tratta semplicemente di prevedere il consenso per essere sottoposti ai trattamenti sanitari, cosa di cui non c'era bisogno, perché il nostro ordinamento giuridico già prevede questo principio. Io non posso essere sottoposto a qualsiasi cura se non presso il mio consenso. Ebbene, questa legge fa un passo in più e dice che in realtà io posso disporre di questi trattamenti sanitari, ivi compreso l'alimentazione artificiale o l'idratazione artificiale. Ora, tutti quanti sanno, i medici sanno che in realtà questi non sono trattamenti sanitari. Infatti, cosa fa la legge? Fa una finzione. Dice testualmente: ai fini della presente legge, che noi sappiamo che così non è, però ai fini di questa legge sono, li consideriamo trattamenti sanitari. Quindi i presidi vitali vengono inglobati nel discorso di trattamenti sanitari e vengono ad essere oggetto di disposizione. Ma è chiaro che nel momento in cui io dispongo di presidi vitali, io non sto disponendo di cure, ma sto disponendo della mia stessa vita. Ed è per questa ragione che si è detto giustamente che già la legge 219 introduce il diritto a morire. Attenzione, questo è un punto fondamentale, ha messo già brillantemente in luce il dottor Casciano, su cui molto spesso si ingenera una confusione. Ecco, io vorrei che i radioascoltatori prestassero attenzione su questo, che è un passaggio nodale. Qui non si tratta di libertà, ecco, come qualcuno anche a Fronte Radicale ha detto, noi vogliamo la libertà di morire. La libertà di morire purtroppo la abbiamo anche oggi. Posso gettarmi dal quinto piano, esercito scorrettamente la mia libertà, quindi c'è la libertà di morire. Il passo che qui si compie è diverso, è qualitativamente diverso. Qui si passa al diritto a morire, cioè significa che io ho una pretesa, esercito una pretesa che l'ordinamento giuridico considera meritevole di tutela, una cosa buona, e quindi deve essere tutelata. Dovere un diritto a morire significa che ci sarà qualcuno che avrà il dovere di assecondare questa mia pretesa, medico o altro personale, sanitario, e dunque io posso addirittura ricorrere a un giudice perché tuteli questa mia pretesa. Vedete come è davvero, c'è uno stravolgimento totale. Possiamo mai considerare questa pretesa meritevole di tutela? Cioè, possiamo considerare la morte come un bene? Possiamo considerare la realizzazione di questo preteso diritto che porta alla eliminazione del suo titolare qualcosa su cui possiamo gioire, possiamo definire una conquista civile? L'ha detto brillantemente, ripeto ancora una volta, il dottor Casciano. Qui siamo dinanzi alla negazione del diritto, perché il diritto è essenzialmente, ripeto ancora una volta, tutela di quella che è la dignità dell'uomo, un diritto che perde il suo fondamento sulla dignità, non è più un diritto. Vedete, ci sono dei beni come la vita, come la libertà, che sono indisponibili, ma per quale ragione? Non disponibili, lo sono di fatto perché posso disporre della mia vita, ma lo devono essere necessariamente di diritto, per quale motivo? Perché se io dispongo di quei beni, nego la mia stessa dignità. Faccio un esempio molto semplice. Posso disporre della mia libertà, posso rendermi schiavo di una persona perché appunto tale, amo una persona e voglio rendermi schiavo di quella persona. Ecco, lo posso fare, ma l'ordinamento non può prevedere un diritto. Perché? Perché se introducesse un diritto del genere, un diritto, come dire, alla schiavitù volontaria, finirebbe col negare la dignità. Ecco, questo, ripeto, è un punto fondamentale. Quindi già con la legge 219 si introduce questo diritto a morire. E si badi, cosa, altro passaggio molto importante, il fondamento è appunto tutto sull'autodeterminazione. Ecco, si sposta completamente il baricentro. La dignità dell'uomo non è più qualcosa di oggettivo, che si fonda sulla natura stessa dell'uomo. No, si fonda sulla sua autodeterminazione, sulla capacità di assumere decisioni libere e consapevoli. Per cui se ho questa capacità, e allora ancora sono titolare di dignità e devo esercitarla. E chi non ha questa capacità di assumere decisioni libere e consapevoli, la legge lo prevede, i minori, gli incapaci, le decisioni saranno prese da altri soggetti, rappresentanti legali al posto loro. E se sorge un conflitto col medico? Perché il medico magari si oppone a questa richiesta. E cosa succede? Decide il giudice. Vedete che è un procedimento che viene in qualche modo medicalizzato o giurisdizionalizzato. Si va nelle aule dei tribunali per decidere che cosa? Chi ha diritto a rimanere in vita e chi no. Quale vita è degna di essere vissuta e quale no. Quindi si decide la qualità della vita. Il passo che fa la Corte Costituzionale è un passo non di poco conto. Perché? Perché questa legge in realtà si arresta dinanzi a che cosa? Dinanzi a una sorta di impedimento del medico che deve astenersi dinanzi alla richiesta di chi esprime queste disposizioni, si astiene. si astiene e quindi non interviene e non può intervenire perché? Perché se lo facesse, dice la legge, non sarebbe esente da responsabilità civile e penale. Allora la Corte Costituzionale dice, però qui bisogna eliminare una disparità di trattamento. E perché? È il caso del DJ Fabio, di Fabiano Antoniani. Attenzione, e qui voglio aprire una parentesi, un caso è stato costruito, io non intervengo sulla vicenda del povero Fabiano Antoniani, è un caso che è stato strumentalizzato da Cappato, perché si è autodenunciato Cappato, attenzione, non è stato perseguito da nessun ufficio di procura, si è autodenunciato. Ecco, e quindi proprio nella prospettiva di portare questo caso innanzi alle corti. Perché? Perché la legge non prevedeva questo. Cosa non prevedeva la legge? Non prevedeva addirittura che questo diritto a morire, questo diritto al suicidio arrivasse addirittura a pretendere che qualcun altro praticasse l'iniezione letale, cioè aiutasse al suicidio. Ecco, questo è il passo ulteriore che fa la Corte Costituzionale. Dice, ma allora se però la legge 219 già prevede questo diritto a morire, cioè posso disporre della mia vita. E allora per quale motivo non prevedere che questo diritto giunga anche a pretendere che qualcun altro mi dia assistenza nel portare a compimento questa mia volontà suicidiaria? Perché no? È coerente. Una volta che si è aperta quella porta, nella Corte Costituzionale irrompe e introduce a pieno titolo l'eutanasia nel nostro ordinamento. Ecco perché abbiamo detto che quello è il venerdì nero del nostro ordinamento. E si badi, ancora una volta, come è accaduto per l'aborto, anche questa volta l'eutanasia viene introdotta per via giudiziaria. Non c'è, diciamo, una legge del Parlamento che abbia introdotto formalmente l'eutanasia nel nostro ordinamento, l'ha fatto la Corte Costituzionale, come è accaduto nel caso dell'aborto. Ma dice la Corte, però poniamo dei paletti. Ecco, quali sono questi paletti? Io vorrei in qualche modo soffermarmi su questi e rappresentare ai radioascoltatori come in realtà sono tutt'altro che dei paletti e non lasciano per nulla tranquilli. Innanzitutto, chi può ricorrere, ecco, a questa richiesta, no, di essere assistito nel proposito suicidiario? Ecco, coloro che sono affetti da patologia irreversibile. Ecco, attenzione. Questo è già un primo punto su cui soffermarsi. Patologia irreversibile è cosa diversa da patologia terminale. La patologia irreversibile può essere anche una forte stato depressivo, assume appunto caratteristiche patologiche tali da addirittura avere condizione di irreversibilità o una condizione di disabilità. E questa è una patologia irreversibile. Anche la sordità è una patologia irreversibile. Quindi cosa ben diversa da quella terminale. Ancora, deve essere fonte di sofferenze fisiche e psicologiche. Signori, quindi non soltanto fisiche, ma psicologiche. Capite come tutto questo significa rendere evanescente questo confine. Che gli reputa intollerabili. E altro punto, sempre che sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. E qui davvero l'ipocrisia tocca vette sublimi, perché qualche passaggio prima la stessa Corte Costituzionale aveva scritto che l'articolo 580, che punisce nel nostro codice l'istigazione e l'aiuto al suicidio, lo fa perché parte dal presupposto che chi si trova in quelle condizioni non può prendere decisioni libere e consapevoli, è una decisione di debolezza e quindi si prevede questa punizione anche severa perché? Perché si vuole mettere al riparo quella persona che è vulnerabile dal prendere decisioni non ponderate o addirittura da essere esposta a manipolazioni altrui. E come si fa allora a dire che fra i paletti debba esserci anche il fatto che quella persona sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli? E questo davvero lascia emergere a tutto tondo il carattere ideologico della decisione della Corte Costituzionale. Si trattava di fare questo passo in avanti, appunto. La legge 219 non bastava, proprio perché in qualche modo introduceva sì questo diritto costretto a disporre la propria vita, ma non arrivava al punto da pretendere un comportamento positivo altrui, cioè fammi l'iniezione letale. Ecco, con questa legge si fa questo passo in avanti. Quindi io, se sono in quelle condizioni, fra virgolette, o anche se sono il diritto, si spinge anche a chiedere che mi venga praticata un'iniezione letale. Ecco, questo è il passaggio che è fondamentale. Perché dicevo ai radioascoltatori che questa è una decisione che avrà conseguenze nella nostra vita quotidiana, sui nostri figli, nelle nostre famiglie? Vedete, dice la Corte che fra le altre condizioni che devono essere osservate prima di assecondare questa decisione del paziente, bisogna, o del richiedente, perché non è detto che sia, diciamo, ripeto, un paziente terminale, ebbene occorre che a questa, a richiedente, venga prospettata comunque il percorso attraverso le cure palliative. Ora, quale struttura pubblica, perché nelle strutture pubbliche tutto ciò dovrà essere realizzato, come dice la Corte Costituzionale, investirà in cure palliative quando tutto sommato si tratterà di fare ricorso ad una iniezione? Non ci sarà interesse. Già adesso la legge sulle cure palliative è rimasta sostanzialmente inattuata, priva dei fondi necessari, ecco, per essere davvero messa in esecuzione. E così sarà anche per il futuro. E ancora, per quale ragione, ecco, una persona che magari si troverà verso la fase finale della propria vita sarà portata a in qualche modo insistere per essere curata, quando tutto sommato potrà ricorrere appunto a questo trattamento medicalizzato che gli consentirà di realizzare questo suo diritto. E se si dovesse ostinare, passerà, correrebbe il rischio di passare per un inguaribile egoista. Tutto questo, vedete, descrive uno scenario davvero preoccupante, e sul quale credo che bisogna riflettere, e fa riflettere anche e soprattutto i medici. È vero che la sentenza della Corte Costituzionale, peraltro a differenza dell'ordinanza, dove in qualche modo invitava il Parlamento a prendere posizione anche sull'obiezione di coscienza dei medici, in questa, nella sentenza la Corte Costituzionale, ancora una volta abbastanza ipocritamente, dice: resta affidato alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi o no a esaudire la richiesta del malato. Il medico è lasciato da solo. Ora, se nella legge 219 addirittura il medico che si oppone non esenta responsabilità civile e penale, ebbene capite che il medico, dinanzi a una richiesta di questo genere, o magari anche dinanzi a richieste, pensiamo anche a richieste in certo qual modo anche strumentali, no? Come del tipo di quelle che sono state avanzate nel caso appunto che è strumentalizzato da Cappato, sarà solo, magari non spalleggiato, non tutelato dalla sua stessa struttura. Ecco, il medico è lasciato da solo e dinanzi al rischio di incorrere in responsabilità civile, addirittura penale, sarà molto più agevole esaudire la richiesta. Il rischio appunto è quello di una banalizzazione della morte, come è accaduto per l'aborto. Sappiamo tutti come l'aborto, come è incominciato, con il caso pietoso, con la retorica dei casi pietosi, dei casi drammatici, e adesso siamo giunti alla pillola del giorno dopo, assunta anche in un contesto non sanitario, anche a casa. Bene, qual è l'ostacolo che dovrebbe impedire che lo stesso percorso si possa realizzare anche per l'eutanasia? Cosa che è accaduto anche in altri paesi. E, ripeto, questa sentenza completa il percorso della legge, introduce e formalizza il diritto al suicidio nel nostro ordinamento, fa del nostro ordinamento un ordinamento permeato non più da un favor vitae, ma addirittura da un favor morti. Sì, da un favor morti, perché perché evidentemente quando mi troverò come medico dinanzi a una persona che non è capace di assumere decisioni libere e consapevoli, e come già prevede la legge 219, io andrò a vedere quali disposizioni ha dato, o magari qual è stata la sua volontà espressa in vita, e dinanzi a determinate condizioni che mi fanno presumere che quella vita non sarà più degna di essere vissuta, io non presumerò la sua volontà di vivere, ma la sua volontà di morire.
Ecco, oltretutto mi permetterei di aggiungere che la condanna a morte che decreta la normativa in atto è anche tra quelle più atroci, perché condannare una persona a morire di fame e di sete è qualcosa veramente di molto tragico, di molto doloroso. Ed è per questo che io vorrei leggervi una breve testimonianza di Don Frank Pavone, che è stato il sacerdote che ha vissuto le ultime 14 ore della vita di Terry Schiavo, una delle vittime appunto di questo nostro sistema, possiamo dire antiuomo, che si sta costruendo a livello globale, a livello planetario, e ha scritto la sua testimonianza, che vorrei appunto leggerla. Lui dice: ero al capezzale di Terry Schiavo durante le ultime 14 ore della sua vita terrena, fino a 5 minuti prima della sua morte. Ora, la sera prima di morire, ero nella stanza probabilmente per un totale di 3-4 ore e poi per un'altra ora la mattina dopo, la sua ultima ora. Descrivere il suo aspetto come sereno significa distorcere completamente quello che ho visto io. Altro che dolce morte, aggiungo. Qui c'era una persona che da 13 giorni non aveva né cibo né acqua. Era, come potete immaginare, di aspetto molto tirato rispetto a quando l'avevo vista prima. Aveva gli occhi aperti, ma andavano da una parte all'altra. Oscillavano costantemente, avanti e indietro, avanti e indietro. Lo sguardo l'ho fissata per 3 ore e mezzo. Lo posso descrivere solo come un misto di paura e tristezza. Una combinazione di tremenda paura e tristezza. Aveva la bocca sempre aperta, sembrava congelata, ansimava a boccate rapide. Non era serena in alcun senso. Ansimava come se avesse appena corso 100 miglia, ma era un respiro superficiale. Sapete chi altro c'era nella stanza con noi? Un poliziotto. Sempre. Almeno uno. Sapete perché? Per assicurarsi che non facessimo nulla di proibito, come darle la comunione o magari un bicchiere d'acqua. Sapete qual era il colmo? Nella stanza c'era un comodino con un vaso di fiori pieno d'acqua. Guardavo i fiori, erano bellissimi, e ce n'era un altro dall'altra parte della stanza ai piedi del letto. 2 bellissimi mazzi di fiori pieni d'acqua, nutriti, vivi, bellissimi. Quei fiori venivano trattati meglio di Terry. La morte di Terry non è stata affatto dolce e bella, è stata orribile. In tutti i miei 16 anni di sacerdozio non avevo mai visto nulla di simile. E questo l'ho voluto leggere per dare appunto ai nostri radioascoltatori l'idea di una realtà che non viene mai rappresentata. E la morte per eutanasia e quindi per privazione del cibo e dei liquidi, dell'idratazione, è qualcosa di tremendamente orribile, di tremendamente orribile, che non è degno di nessun paese civile. Dottor Casciano, però, quando noi cattolici diciamo di essere contrari all'eutanasia, finiamo per essere considerati cattivi, come già accennava un po' il dottore Airoma, no? Chi può volere che un paziente debba essere sottoposto ad una condizione di sofferenza se non una persona profondamente insensibile, egoista, prepotente in un certo senso, perché vuole imporre la propria volontà a discapito di un'altra persona? Invece dobbiamo dire che noi siamo molto aperti alla terapia del dolore, no? Purtroppo non praticata diffusamente come dovrebbe essere. Tanto che nasce finanche il sospetto, magari non a tutti, ma solo a me che sono cattivo, che una pratica di terapia del dolore più diffusa capillarmente, migliorerebbe ovviamente la condizione di sofferenza dei malati, renderebbe certamente meno dolorosa la malattia. Ma ci sarebbe anche una presumibile riduzione della richiesta di eutanasia. Ecco, purtroppo oggi si fa ricorso all'eutanasia anche semplicemente per una sofferenza psicologica, come ha già accennato il dottor Airoma. E la stessa sentenza della Corte Costituzionale di cui ne abbiamo parlato ne fa riferimento. Ecco, ci può dire qualcosa in questo senso?
Certo, io riprendo il discorso più o meno da dove l'avevo lasciato perché mi sembra opportuno per introdurre il discorso della palliazione. La corporeità come dimensione storico-contingente della persona umana è anche una condizione di limite dell'essere umano. Alla corporeità si accompagna una condizione di caducità, di fragilità, di progressiva cagionevolezza dell'essere umano. E quindi la malattia, la sofferenza sono anch'esse delle condizioni fenomenologicamente connesse all'esistenza di ogni uomo, ad ogni esistenza umana. Allora, il discorso della sofferenza, della malattia, è anche qui un discorso che deve essere trasposto, su un piano innanzitutto culturale. Oggi viviamo in una società che è in parte tanatofobica, cioè una paura della morte, la si esorcizza o si tenta di esorcizzarla in ogni modo, ma c'è anche una chiaramente paura del dolore, del soffrire, quindi un'algofobia. Nessuno è chiamato ad una sofferenza in qualche modo gratuita quando non c'è chiaramente una ragione di carattere morale che motivi la sofferenza stessa. È per questo che là dove la medicina non può arrivare, arriva comunque un ausilio tecnico che è appunto la palliazione. Uno dei principi della bioetica personalista è appunto il principio della terapeuticità, della beneficialità della medicina. Non è mai esistita nella storia del pensiero occidentale, anche pre-cristiano, l'idea di una medicina tanatofila, l'idea di una medicina che desse la morte. E il codice della deontologia medica, l'articolo 17, continua oggi a contenere una norma dal significato univoco, inconfondibile. L'articolo 17 dice: atti finalizzati a provocare la morte il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuarli né favorirli, né favorire né effettuare atti idonei a provocare la morte. Allora il problema qual è? Il problema è duplice. Noi cristiani non vogliamo né una indebita ostinazione terapeutica, perché siamo consapevoli che la parabola dell'esistenza umana è una parabola appunto che è destinata a concludersi. Noi diciamo anche grazie a Dio, perché crediamo in un'esistenza che trasfigurerà il nostro misero corpo mortale. Ma in ogni caso, credendo o non credendo, la parabola dell'esistenza umana è destinata a finire. Allora, Chiaramente siamo contrari ad ogni ostinazione terapeutica ragionevole, quando si è certi che sono stati compiuti tutti i tentativi che la scienza e la tecnica ci pone innanzi per in qualche modo arginare la decadenza della vita di una persona, dobbiamo arrestarci. Anche perché uno dei principi della bioetica personalista, ma anche della medicina terapeutica, è quello della proporzionalità delle cure. Le cure devono essere proporzionate all'obiettivo che si vuole raggiungere per mezzo di esse. Allora, no all'ostinazione terapeutica, sì al principio della proporzionalità delle cure, ma il tutto ovviamente implica, chiama in gioco una dimensione ulteriore, che è la dimensione della palliazione. Oggi si assiste, purtroppo, devo dire, non solo alla inattuazione delle disposizioni normative che disciplinano l'attività delle cure palliative, che è tutto quel complesso di cure, terapie, sistemi e tecniche volte ad allenire le sofferenze psicofisiche delle persone che vivono condizioni di estrema difficoltà a causa di una malattia terminale o di altro. Ma in realtà, oltre all'inattuazione delle leggi previste nel nostro ordinamento, c'è un problema che ancora una volta è di carattere culturale, questa volta mi viene da dire addirittura didattico, formativo. Neanche nelle università dove si studia medicina è prevista una cattedra, un insegnamento anche opzionale, che è appunto è quello delle cure palliative. Quindi i medici in prima persona non sono formati alla cultura della palliazione, non conoscono cosa essa sia, i suoi effetti benefici, e quindi di conseguenza non possono neanche invocarne l'applicazione all'interno dei nosocomi in cui sono chiamati a lavorare. Questo è un vulnus grandissimo su cui noi cattolici insistiamo da sempre, perché esistono studi documentati che provano che lì dove esiste un sistema efficiente di palliazione, non solo la richiesta di eutanasia è estremamente più bassa, ma addirittura non emerge il bisogno del ricorso al trattamento eutanasico. Perché sono certo di poter dire che la stragrande maggioranza delle persone che invocano la morte anzitempo lo fanno perché vivono una condizione di abbandono, di isolamento, di frustrazione dovuta al fatto di sentirsi un peso divenuto appunto inutile agli occhi di una società che evidentemente impone canoni di azione differenti, ma in realtà divenuti inutili anche agli occhi magari di chi è chiamato ad assisterlo. E nell'ambito del discorso della palliazione c'è anche il discorso del counseling psicologico per chi assiste queste persone, che devono essere a loro volta assistite, aiutate, incoraggiate a far sì che, ecco, l'accompagnamento della persona affetta da un male terminale sia in qualche modo il meno doloroso possibile, il meno pesante possibile, innanzitutto per il paziente e poi anche per chi lo assiste appunto e lo accompagna. Quindi il discorso della palliazione è un discorso di grandissima importanza e di grandissima attualità, il cui giusto approccio, ripeto, renderebbe vano il discorso sulle disposizioni anticipate di trattamento, sul suicidio assistito, sulle eutanasie attive e passive, completamente, perché evidentemente le persone ci chiedono semplicemente di essere accompagnate, di non essere lasciate sole, di non essere di non doversi sentire, ecco, un peso per chi lo accompagna. Quindi è assolutamente indispensabile, questo è l'auspicio, un potenziamento della rete della medicina palliativa e della cultura, anche accademica, curriculare, della palliazione. C'è stata qualche giorno fa la pubblicazione di una testimonianza, ecco, di un malato di SLA, che così si esprimeva: mio problema, leggo, virgolette, il mio problema è quello di chi si trova nelle mie condizioni e prima di tutto di poter vivere con dignità. Che significa? Che lo Stato deve assicurarmi l'assistenza di cui ho bisogno, tutti gli ausili di cui ho bisogno, tutte le cose che mi consentono una qualità del vivere degna di questo nome, esattamente come avviene in altri paesi europei. La realtà è invece diversa ed è fatta di fatica infinita, nostra e dei nostri cari che ci assistono e si sfiancano fino allo sfinimento fisico e mentale per supplire alle troppe infinite mancanze dello Stato. Di una burocrazia che uccide, rende un miraggio il raggiungimento del poco che ti viene riconosciuto. È fatto da ritrovarsi prigionieri nelle proprie case, da non poter uscire, a fare una passeggiata perché le nostre città sono piene di percorsi e ostacoli, quasi piste da cross. Sono queste le condizioni ideali per farti passare la voglia di vivere, per farti venire voglia che tutto finisca presto, il prima possibile. E comunque. Quindi Questa testimonianza credo renda in maniera plastica, emblematica, questo aspetto centrale, ecco, della palliazione, che è il grande assente nei discorsi che oggi si intavolano intorno al fine vita. Cioè è triste vedere che si parli, ecco, come sottolineava con assoluta puntualità e lucidità il dottore Roma, di una cultura che inclini al favor mortis e non si cerchi con tutte le forze, le energie e le risorse possibili di centrare il discorso sulla palliazione e quindi sull'aiuto a che queste persone possano vivere degnamente, sì, degnamente, fino alla fine, e non, ecco, illuderle con l'idea di una morte degna, semplicemente perché somministrata, insomma, non so con quale possibile tecnica. L'unica morte degna e degna di questo nome è la morte che arriva anche all'esito di un percorso di patologia critica, clinica, complicata, ma che arrivi in qualche modo in maniera naturale, eventualmente accompagnando la palliazione nei casi più estremi anche dalla sedazione profonda, che non è mai una forma di eutanasia, ma è semplicemente un ulteriore presidio che rientra nella più ampia metodica, ecco, della palliazione in senso lato.
Ecco, vorrei fare un'ultima domanda al dottore Roma e poi avviarmi verso le conclusioni. C'è indubbiamente, dottore, una pressione mondialista verso l'eutanasia. Quali sono state, secondo lei, le conseguenze nei diversi sistemi socioculturali, relazionali, nei paesi in cui è stata legalizzata l'eutanasia o il suicidio assistito?
Ma ci sono paesi che hanno già sperimentato la situazione in cui noi ci troviamo e possono darci un valido insegnamento. Possiamo fare riferimento al Belgio e all'Olanda, dove il processo è andato avanti e il piano è sempre più inclinato, ma coerentemente, perché se il principio cardine è quello dell'autodeterminazione, e allora perché non estenderlo anche ai minori, come è stato fatto appunto in Olanda? Quindi anch'essi possono in qualche modo far ricorso alla eutanasia. O perché non praticarsi l'eutanasia appunto a casa, come succede anche nell'Oregon? Ma si è sempre partiti dal caso pietoso, si è sempre partiti appunto dal suicidio assistito e via via si è ampliato il ricorso all'eutanasia. Vorrei che fosse chiaro un dato: non è affatto così diffuso il riconoscimento dell'eutanasia, non lo è in Europa. Ci sono paesi che addirittura hanno di recente approvato legislazioni restrittive sul punto, per esempio la Germania, e dovrebbe dirci qualcosa l'esperienza tedesca, ecco, forse ricordano un altro passato dove si è sperimentato un ricorso all'eutanasia per eliminare gli unfit, gli inadatti. In realtà oggi c'è un percorso molto più sottile. Più che accanto all'eutanasia di Stato si cerca di introdurre la mentalità eutanasica a livello individuale, appunto come conquista di libertà. E noi questo dobbiamo dirlo a chiare lettere, non è una conquista di libertà. Dobbiamo dire a chiare lettere che sono quelli che sostengono l'eutanasia che sono per mortificare i deboli. Vedete, il diritto è fatto per questo. Tutelare i deboli. Se introduciamo l'eutanasia, noi stiamo mortificando i deboli. Chi è più sollecito nei confronti del debole? Chi magari al cospetto di una persona che è tentata di suicidarsi le mette accanto una pistola o chi invece prova a essere vicino a quella persona, ad accompagnarla, a confortarla? Ecco, noi dobbiamo reagire culturalmente e far presente che in realtà sono i sostenitori dell'eutanasia che sono contro i deboli e quindi sono sostenitori di una prospettiva antiumana. Ecco, dobbiamo reagire a livello di famiglie, prepararci e diffondere una cultura che sia appunto portata a valorizzare, ecco, l'accompagnamento della sofferenza, l'accompagnamento verso la morte. Dobbiamo formare i medici e il personale sanitario è un aspetto fondamentale per fare in modo che essi appunto siano i primi baluardi, i primi a opporsi alla diffusione della pratica eutanasica, perché questo è quello che vogliono, che accada nei nostri ospedali. Dobbiamo reagire da un punto di vista più generale, ecco, culturale, dobbiamo avere il coraggio di dire con molta semplicità, ma anche con molta nettezza, la verità. È quello che stiamo facendo come Centro Studi di Vatino, e devo dire che su questo punto stiamo raccogliendo straordinari consensi. Siamo stati anche ricevuti il 29 novembre scorso in udienza dal Santo Padre, che ha ribadito nel corso di quell'udienza come il diritto a morire non ha alcun fondamento giuridico, e ci ha invitato a continuare la nostra battaglia. E per questo io vorrei che tutti, secondo le proprie competenze e nei propri ambiti, facessimo un'unica battaglia per la riaffermazione della verità. Viviamo un mondo buio, di tenebre, ebbene quando si è nelle tenebre non vale molto, come qualcuno ha detto, maledire l'oscurità, serve molto di più accendere la luce.
Ecco, grazie dottore Roma, e siamo contenti anche di apprendere il sostegno che viene da Papa Francesco di fronte a quella vostra attività che è sempre così necessaria, direi, proprio più che mai, come l'ossigeno in un ambiente saturo di anidride carbonica. Bene, allora cari amici radioascoltatori, in conclusione diciamo quindi che per la dottrina della Chiesa l'eutanasia, ma ancor prima l'aborto, il suicidio volontario, sono crimini contro la vita. Dal punto di vista naturale possiamo dire che la vita ha una sua sacralità indipendentemente da una visione religiosa della stessa. E per noi cristiani è anche il dono dell'amore di Dio, e diciamo questa concezione siamo certi che non confligge con la concezione laica della vita, che deve essere riconosciuta appunto nella sua sacralità. Se sacra, dunque, dovrebbe essere considerata anche indisponibile. E vorrei chiudere con un pensiero alla Natività. A breve comincerà la novena del Santo Natale, quindi ci prepareremo ad accogliere la venuta di Gesù bambino, colui che ci ha donato la vita terrena come segno di un dono più grande che in prospettiva vuole farci, ed è il dono della vita eterna. E pensiamo allo sguardo d'amore tra Maria e Gesù, all'atto dell'accoglienza di Gesù sulla terra, ma pensiamo anche al saluto amorevole verso San Giuseppe, all'atto di lasciare questa terra per il transito. Mi piace pensare questa parabola, perché in fondo l'abbiamo anche ascoltato questa sera, ciò che manca spesso alle persone che fanno richiesta di togliersi la vita, di richiesta di eutanasia, sono persone a cui manca fondamentalmente l'amore, a cui manca fondamentalmente l'attenzione, che è un'espressione appunto dell'amore. E per questo vorrei concludere leggendo alcune riflessioni di San John Henry Newman, che è una bella figura di santo convertito dall'anglicanesimo, il quale, parlando del distacco affettivo che la morte provoca, fa un paragone con l'unità vissuta tra i membri della Sacra Famiglia, e dice che la morte di San Giuseppe intensificò, ma non indebolì, questa unità. Ecco, il santo ne parla come un'armonia musicale tra i tre, no? E a questo punto leggo proprio dallo scritto, dalle riflessioni di San John Henry Newman: l'armonia fra i tre non faceva che diventare più intensa e più dolce nel sottostare a nuovi avvenimenti. Anzi, nei mesi del suo declino, quindi di San Giuseppe, della sua malattia e della sua morte, acquistò una più vasta potenza. Poi fu come una melodia attraverso un numero infinito di note eseguite perfettamente e con precisione, per tempo e per tono, da tutti e tre, ma terminò in una nota più bassa, e quando Giuseppe morì la nota fu ancora più debole. Non che Giuseppe, benché così santo, aggiungesse molto al suono emesso dagli altri due, ma la comprensione con il suo vero significato fa numero, e alla sua morte una delle tre arpe aveva le corde allentate e taceva. Quanta comprensione fra i tre! Il momento prima che Giuseppe morisse, essi lo sostenevano e lo assistevano, ed egli li guardava e si riposava in essi con devozione intatta, senza riserve, poiché era nelle braccia di Dio e della Madre di Dio. Ecco, l'amore dall'inizio della vita al transito dovrebbe accompagnare la nostra vita, come non desiderare di morire come San Giuseppe. Allora, da un lato, con il Natale entrante impegniamoci tutti ad approfondire e difendere le ragioni della vita, dall'altro affidiamo a San Giuseppe tutti coloro che durante queste festività si stanno appressando al transito da questa vita all'altra. E con questo impegno, con questo saluto, vorrei ringraziare i nostri ospiti per la loro disponibilità, per le riflessioni che ci hanno donato. Grazie dottor Casciano.
Grazie a tutti.
Grazie dottor Airoma.
Grazie a voi, a presto.
E a voi tutti amici radioascoltatori auguro un santo Natale di vita vera, autentica e radicale in Cristo Gesù che viene. Ave Maria.